buondibattiste.it l'hanno fatto di nuovo. Teresa Radice e Stefano Turconi hanno confezionato un altro gioiellino del fumetto italiano e non solo. La Terra, il cielo e i corvi è la loro terza graphic novel adulta, se così vogliamo chiamarla, se vogliamo inscatolare in categorie i fumetti dopo diversi titoli per ragazzi. Comunque, Il porto proibito, Non stancarti di andare, La Terra, il cielo e i corvi, ora sono degli ottimi fumetti. Questo ci conferma l'alto livello di questa coppia di autori che continua a donarci delle storie realizzate con cuore, con passione, con amore per le storie, con amore per il mondo esterno, per le persone, per le relazioni e per il fumetto, perché ogni volta, ogni storia viene raccontata in un modo diverso che a noi, appassionati di fumetto, ci permette di vedere un altro punto di vista, un altro modo di affrontare il medium che noi tanto apprezziamo. La Terra, il cielo e i corvi parla di un italiano, un tedesco, un russo, potrebbe sembrare l'inizio di una barzelletta, ma così non è. Sono tre personaggi in fuga da una prigione russa, qualcuno è un prigioniero, qualcuno è una guardia che viene costretta a seguire gli altri. Insomma, questo terzetto di personaggi attraversa le distese innevate, i boschi della Russia per raggiungere un luogo, ovvero l'Italia. La meta è l'Italia, il protagonista, il personaggio attraverso i cui occhi noi seguiamo la storia, è italiano, è Attilio e vuole tornare nella sua patria, l'Italia. In mezzo però ci sono tante avventure, ci sono tanti incontri, ci sono degli scontri all'interno di questo trio, perché questi personaggi non si conoscono, hanno delle maschere dietro le quali si cela sempre di più di quello che apparentemente vediamo all'inizio, come avviene sempre nelle opere di questa coppia di autori. Un po' alla volta nel corso del viaggio le loro corazze si scioglieranno, così come la neve nel paesaggio che vediamo attorno a loro. Verso la fine ce ne sarà sempre di meno, questo sciogliersi della neve, lo sciogliersi delle loro corazze, e vediamo e scopriamo qualcosa in più di loro, del loro passato e del loro carattere anche, perché chi inizialmente magari ci sembra più antipatico rivelerà dei lati umani, ci riserverà delle sorprese. Chi invece fin dall'inizio ci sembra un personaggio eroico, ci sembra un personaggio positivo, farà qualcosa di inaspettato al punto da magari far rivedere al lettore il suo giudizio morale su di lui. Non ci sono buoni o cattivi, non c'è un bianco e nero netto, ci sono tre persone, tre personaggi realistici, sono così ben caratterizzati con i loro errori, con le loro contraddizioni, da sembrarci umani, e qui è la grande scrittura. La grande scrittura di Teresa Radice, che ha generato questa storia da un ritrovamento fra i cassetti della sua famiglia. La storia nasce da queste cartoline inviate da un parente lontano, in viaggio in Russia, disperso, e quindi l'autore immagina come va a finire una storia che nella realtà non si sa. Un po' come Tarantino ha cercato negli ultimi film, ha riscritto la storia. Che bello quando con i film, in questo caso con i fumetti, possiamo andare a riempire quelle tessere del mosaico che non ci sono, e le andiamo a riempire a nostro piacimento, in modo poetico, in modo come piace a noi. Insomma, Siamo autori. Teresa Radice è un'autrice? Sì, quindi può permettersi di immaginare la più bella storia possibile. E La Terra, il cielo e i corvi è una storia on the road, non c'è un furgone Volkswagen che attraversa la superstrada americana, una storia che loro hanno già affrontato, ma ci sono tre uomini che a piedi affrontano le intemperie, la dura natura. La natura è un elemento importante di questo fumetto, la vediamo, la osserviamo, spesso le inquadrature si soffermano su animali, su paesaggi, su le nuvole, sul cielo, su un tramonto, perché ci raccontano anche questo l'ambiente nel quale si svolge la storia. La natura è un elemento molto presente anche perché questo fumetto è un fumetto molto silenzioso, a mio avviso, lo descriverei così. È silenzioso perché? Perché non siamo abituati a vedere, a leggere un fumetto di questo tipo, perché le scene, la maggior parte delle scene di questo fumetto si suddividono in tre categorie, a mio avviso. La prima sono le sequenze mute, cioè ci sono delle tavole in cui non ci sono i balloon, non ci sono i dialoghi. Cioè vediamo magari i personaggi entrano in una casa, quindi con della gente che gli dà da mangiare, si ride, chiacchiera, ma non vediamo nulla. Non ci sono balloon, non ci sono didascalie, quindi è muto. Se fosse un film sarebbe una sequenza con la musica in sottofondo. Molto bello, suggestivo. La seconda categoria di fumetto che c'è in questa storia sono le didascalie. Ci sono tante didascalie. La narrazione avviene principalmente attraverso i pensieri di Attilio, come un romanzo, come un, se fossimo in un film, in un documentario, sarebbe un voice over. Quindi un personaggio cammina attraverso la foresta e ragiona, ha dei pensieri, ha dei ricordi del suo passato e parole, parole, parole attraverso le didascalie in modo abbondante. Mi ha ricordato un uso eccessivo quasi alla Frank Miller, quelle tante didascalie che non ci si aspettava una volta nel fumetto. Ecco, qui avvengono, ma perché? Perché pensiamo a cosa succederebbe nel mondo reale. Questi stanno attraversando centinaia, stanno camminando per decine e centinaia di chilometri, quindi non è realistico che si chiacchieri, si litighi, cioè zitto e camminare, perché bisogna trattenere le energie, quindi tutti i pensieri rimangono tali, non vengono esternati. E il fumetto ci permette di lavorare con le immagini, le parole, affiancandole in questo modo. È strano perché ci diciamo, cavoli, ma così è quasi un romanzo illustrato, perché le parole sono rinchiuse in riquadri, le vignette ci mostrano delle immagini che a volte, anzi spesso, non raffigurano quello che viene descritto nelle didascalie. Non è così didascalica l'immagine, perdonate il gioco di parole. Anzi, spesso sono complementari. Però appunto, non sono compartimenti stagni. In qualche modo, la parola e immagine assieme, come dovrebbe fare il fumetto, ci danno un prodotto che è maggiore della somma dei suoi elementi. Evviva, evviva, perché è una lettura particolare. Non siamo abituati a leggere dei fumetti così strutturati in questo modo. Sono rari. Siamo abituati al balloon, alla parola. Ci sono dei balloon e delle parole anche in questo fumetto, e qui veniamo alla terza categoria di fumetto silenzioso di cui vi parlavo, ovvero quando i protagonisti parlano fra di loro o con persone che incontrano. Quindi ci sono dei dialoghi. Il problema è che questi dialoghi quasi sempre sono nelle tre lingue, quindi italiano, poco, tedesco e russo. Non sono tradotti. Non ci sono asterischi con la traduzione sotto la vignetta. Quindi o sapete il russo e il tedesco, oppure non capite che cosa viene detto, che è la condizione che vive Attilio. Attilio un po' conosce le lingue, però non capisce bene cosa sta dicendo un personaggio se parla in russo o in tedesco. Quindi noi lettore ci immedesimiamo nel suo punto di vista e non capiamo. Dobbiamo cercare di capire che cosa stanno confabulando dei personaggi attraverso la recitazione. Evviva! Evviva è un approccio diverso dal solito, che ci immerge, ci trasmette empatia, ci fa vivere quello che vive il protagonista. È una scelta azzeccata, ma questo non toglie il potere della parola, perché soprattutto nella parte delle didascalie, nelle tavole con molte didascalie, Teresa Radice non resiste, non ce la fa a non essere poetica, e quindi tutte le sue parole sono ricercate, le frasi sono curate, sono coccolate, sono cesellate, ogni frase è un gioiellino che se io ora fossi al liceo e avessi la mia smemoranda da riempire di frasi e di citazioni, questo libro sarebbe un forziere da cui pescarne, perché veramente ogni pagina ha delle frasi proprio belle, ricercate, poetiche. Se avete letto Non stancarti di andare, sapete di cosa sto parlando. Il Porto Proibito aveva una costruzione più simile al linguaggio letterario dell'epoca. Non stancarti di andare era poetico perché la protagonista era invasa da poesia. La terra, il cielo e i corvi, anche se sono parole di un soldato, quindi forse dovrebbero essere più grezze, c'è comunque poesia. C'è poesia nel suo punto di vista. La poesia non è solo quella dei poeti con la piuma d'oca e il vestito con le frange, no? La poesia è nello sguardo di Attilio, che è un soldato, è giovane e quindi è un po' più sporco. La poesia è più graffiante, è più rude, è più brusca. Ci sono quintalate di Mario Rigoni Stern e di Tolstoi, i due autori da cui è stata presa ispirazione per le atmosfere, atmosfere dichiarate. Ho adorato il titolo La terra, il cielo e i corvi viene utilizzato all'interno del fumetto in una scena esattamente dopo la mia scena preferita, che non vi anticipo per non spoilerare troppo, però il modo in cui viene utilizzato, c'è una scena stupenda, forse il cuore, il fulcro emotivo di tutta la vicenda, di alcune relazioni fra i personaggi. E poi, subito dopo questo saluto, dopo un saluto fra due figure, nei dialoghi viene usato La terra, il cielo e i corvi. Mi ha ricordato un po' come succede al cinema, spesso dopo una sequenza iniziale di impatto che compare, bam, il titolo, La terra, il cielo e i corvi, un po' come l'opening del Re Leone. C'è tutto il cerchio della vita, gli animali, le giraffe, le scimmie, gli uccelli, Rafiki che alza in cielo Simba, bam! The Lion King. Cioè, c'è questa epica. C'è questa epica nella Terra del Cielo e i Corvi. Non posso non citare Stefano Turconi. Finora mi sono sperticato in lodi per la scrittura, per la sceneggiatura, ma anche i disegni di Stefano Turconi sono qualcosa in cui perdersi, soffermarsi. In questo caso, visto che anche lui ogni fa a fare sempre la stessa cosa, ha approfittato di questa ambientazione per ricercare un utilizzo dell'acquarello particolare. Si è ispirato a Rien Portvielt, spero di averlo pronunciato bene, il disegnatore dei libri degli gnomi, e quindi ci sono dei paesaggi meravigliosi. Se riesco vi trovo la mia vignetta preferita. I paesaggi sono incantevoli, guardate l'utilizzo delle luci nella foresta, gli animali, il modo in cui vengono raffigurati gli animali, sembra di vedere un documentario naturalistico, di quelli belli, quelli National Geographic. Quindi ci perdiamo, mentre seguiamo i personaggi, ci perdiamo nell'ambiente circostante. Distogliamo lo sguardo. Continuiamo a ascoltare le parole di Attilio, ma ci perdiamo in... Eccola, questa è la mia vignetta preferita di tutto l'albo, puramente dal punto di vista estetico. Guardate che utilizzo dei colori, delle immagini. Che gli vuoi dire a questi due autori che continuano a donarci storie? E prima di salutarvi, un altro valore aggiunto che per me hanno tutte le loro storie è... Intanto, e come finiscono? Intanto c'è un climax. In questo libro è un continuo crescendo, ma alla fine, quando la storia è finita, è come se ci fosse una storia nella storia, perché vengono svelate le origini della storia, ovvero Teresa Radice ci mostra dei frammenti. È molto misurato questo aspetto che vi sto per dire. Ci sono delle cartoline, delle lettere, ovvero gli elementi reali a cui lei ha preso ispirazione per scrivere la storia. Viene narrato il fuoco che ha dato origine a questa storia. E ed è altrettanto incantevole. Dopo, lo so, mi spiace, dopo quasi 200 pagine di fumetto elaborato, queste 4-5 tavole con dei messaggi, delle foto, un tavolo da lavoro, così, sono una storia nella storia che ti, dopo che hai visto il film, apprezzi altrettanto quello che c'è attorno. È un po' come aver visto Il Signore degli Anelli, ti guardi 6 ore di film e poi ti perdi in altrettante ore di contenuti speciali sulla lavorazione. Ecco, è molto misurato perché sono poche pagine, però quelle poche pagine ti aprono un mondo su quello che ha sull'urgenza che ha portato a raccontare questa storia. E un'ulteriore storia nella storia nella storia, il messaggio dei lettori. Cioè, il messaggio dei lettori è una paginetta, è un saluto che ci ricorda perché dobbiamo amare le storie. È un messaggio bellissimo da incorniciare, probabilmente lo farò. È un messaggio degli autori che ci ricordano perché leggiamo le storie, perché sono importanti, perché storie come questa dovrebbero circolare il più possibile, per farci ricordare che noi non siamo solo noi, dei nerd grassottelli, no. Noi siamo anche lui. Noi siamo anche lui, lei, un alieno in un'altra storia. Insomma, queste storie ci permettono di entrare in altre vite, cambiare il nostro punto di vista, sviluppare empatia. Teresa Radice e Stefano Turconi sono dei maestri in questo, ci riescono sempre. Ce l'hanno fatto un'altra volta. La Terra, il Cielo e i Corvi, pubblicato da Bao Publishing.